Dopo l'incontro con Lorenzo Tripodi, ho voluto approfondire il rapporto fra creazione e trasformazioni. Ho chiesto a Silvia Del Conte, esperta in taoismo e dottoressa di medicina tradizionale cinese, di illustrare alcuni processi emersi nella conversazione con Lorenzo. In particolare ci siamo confrontate sul libro dei mutamenti, I Ching, sul rapporto uomo e natura, su cosa sia un'azione efficace e la possibilità del non agire. Nonostante la complessità di una materia filosofica che conta millenni, Silvia ha fatto emergere l'attualità di questo pensiero, arricchendo la conversazione di nuove considerazioni.
Allora, il libro dei mutamenti, I Ching, è un sistema di previsione che gli antichi sciamani utilizzavano per predire delle situazioni, cioè come si sarebbe evoluto un certo accadimento, proprio sulla base di questo processo di trasformazione naturale che è alla base di ogni cosa.
Plotting the Human Body. Il libro dei mutamenti, I Ching. La struttura che regola le trasformazioni, sincronicità e azione allineata.
I Ching, come dicevo, è il libro, il testo che raccoglie la conoscenza totale dell'universo, cioè della formazione dell'universo, e che sapendo come questi elementi interagiscono fra di loro, sappiamo come una situazione evolve. E come ci sono arrivati gli antichi cinesi? Allora, sono partiti da intanto il Wuji, il vuoto, cioè il cerchio vuoto, che in realtà non è vuoto, ma è un vuoto pieno. Pieno di cosa? Di potenzialità. Pieno di un qualcosa in attesa, cioè in potenza di essere attivato. È un po' come la donna che ovula ogni mese e che nel momento in cui arriva lo spermatozoo attiva un qualcosa in potenza che genera una vita. E qui uguale, il Wuji è l'assenza che è piena. È un come un grande calderone che bolle, che ribolle e che non appena quello che poi la quantistica spiega come l'osservatore che entra e porta l'attenzione su un fenomeno, su un qualcosa, e che proprio portare l'attenzione, quindi portare energia su quella determinata situazione o fenomeno, attiva, fa vedere l'elettrone, no? Quindi il vuoto come espressione del potenziale infinito, quindi non catalogabile, indeterminato. Come si passa da questo vuoto potenziale a una vita, all'esistenza di quello che noi conosciamo, che noi viviamo? Arriva l'uno, un punto al centro di questo vuoto, quindi un qualcosa, un qualcuno che porta un'energia, un'attenzione su qualcosa di potenziale, che l'uno attiva il movimento e attiva la prima separazione, il due. Perché con l'uno che entra e muove si creano lo yin e lo yang. Il due, chiaramente, questo yin e yang non creano movimento fino a che non sono messi insieme, cioè finché non sono integrati. Quindi l'integrazione arriva con il tre, che è la S centrale. Se voi avete presente l'immagine del Tao, dei due pesci bianco e nero, se voi lo osservate, ve lo immaginate, vedete come i due pesci siano suddivisi da una S centrale. Quella S è la cerniera che unisce i due pesci e che grazie a questa interazione si attiva il movimento. Il movimento che va a spiegare i cinque elementi.
Silvia ci sta spiegando l'interazione delle due energie fondamentali del cosmo taoista, dette Yin, la terra, e Yang, il cielo. Nel libro dei mutamenti, Yin e Yang sono rappresentate rispettivamente da una linea spezzata e una lunga, e la loro relazione, il mutamento, può essere o l'una o l'altra, una linea spezzata o una linea dritta. La combinazione di queste tre linee genera otto figure dette trigrammi. Consideriamo che l'uomo agisce fra terra, yin, e cielo, yang, Di conseguenza, applicando il sistema combinatorio degli 8 trigrammi all'una e all'altro, arriviamo a generare 64 possibili combinazioni, dette esagrammi.
Quindi gli 8 elementi sono anche la nostra 8 rosa dei venti, le 8 direzioni, e sono rappresentate da il cielo, il lago, il fuoco, la montagna, il vento, l'acqua e la terra. Sapendo come questi elementi interagiscono fra di loro, sappiamo come una situazione evolve. Quindi Li Qing, che raccoglieva i 64 esagrammi creati con questo insieme di trigrammi superiore e inferiore che mi dava un esagramma, cioè 6 linee che contenevano tutte le possibili opportunità e interazioni tra yin e yang, mi spiegava una determinata situazione. Quindi
Li Qing è dunque uno strumento divinatorio che, accordandosi alle leggi di trasformazione, aiuta a leggere il momento presente ed esprimere un'azione efficace.
Quindi, a seconda della relazione, della situazione che volevamo andare a comprendere, Li Qing ci aiutava a capire qual era la situazione, quindi capire in che punto della trasformazione eravamo. Quindi se io non conosco in che momento sono e continuo a spingere, a forzare per crescere ancora di più, rischio di decadere brutalmente perché non comprendo che sta iniziando una discesa. Quindi se io non comprendo il cambiamento che devo attuare nella situazione in cui sono, rischio di uscire e di forzare un qualcosa che naturalmente non è possibile forzare. Quindi era uno strumento per capire ed avere una consapevolezza di come agire nel miglior modo possibile, comprendendo la situazione, la fotografia di quel preciso momento.
L'ideogramma antico, ovvero l'immagine simbolica utilizzata per rappresentare l'idea del mutamento I Qing, è quella del camaleonte, animale che di per sé evoca l'idea di assecondare il flusso delle trasformazioni piuttosto che forzare un'azione.
L'ideogramma cambiamento, quindi yin, yang, sole e luna, nell'antichità era disegnato con la forma del camaleonte, tant'è che in cinese I è una parola che rappresenta il camaleonte, anche se il carattere poi è diverso, ma la pronuncia è la stessa. E in realtà ha una sua valenza, perché il camaleonte, se pensate, è un animale che si adatta e cambia a seconda di dove si trova, quindi cambia il colore per adattarsi a un ambiente. Quindi cambiamento, perché nel momento in cui questi due opposti, invece che contrastarsi, trovano il modo di integrarsi e muoversi, nasce un'azione che non è data da una lotta o da una forzatura, ma nasce un'azione dal non fare.
Oggi per consultare I Qing si utilizzano 3 monete. Mentre Silvia si alza a ravvivare il fuoco, le chiedo cosa rappresenta simbolicamente la moneta nella cultura dell'antica Cina.
Osservate, la moneta antica cinese era rappresentata da un pezzo di bronzo, di ferro tondo, con al centro un quadrato, quindi di nuovo il quadrato la terra, il tondo il cielo, quindi avevamo insieme il cielo e la terra. E se noi la guardiamo, immaginatevi questa moneta, voi osservate, dentro il quadrato c'è un vuoto, e intorno al cerchio c'è di nuovo un vuoto. L'unica cosa materiale che vediamo tra i due è la moneta di metallo, che è un cerchio, e che è quella che unisce questi due vuoti, ed è l'attività umana su questa terra. La parte materica che noi teniamo in mano e che possiamo scambiare sono anche le nostre attività, e sono anche l'azione umana su questa terra. Se noi integriamo in questo processo alchemico questi tre aspetti dell'essenza, quindi l'azione umana con il pensiero e l'emozione, diamo un'intenzione chiara e coerente con quello che dobbiamo fare e quindi anche l'azione sarà più efficace e appropriata. È un po' come la luce, il laser, che è luce coerente e per cui taglia le rocce. Se noi abbiamo un pensiero che pensa una cosa, un'emozione che sente altro e poi ci troviamo ad agire ancora diversamente, è chiaro che la nostra azione non è così efficace come quando riusciamo a mettere in coerenza tutti questi tre aspetti.
Chiedo in che rapporto sono il libro dei mutamenti e il concetto di sincronicità, ovvero l'accadere simultaneo di due eventi in relazione di senso senza una programmazione o una progettazione evidente alla logica razionale.
L'I Ching è più visto come un qualcosa di oracolare, quindi non è, possiamo anche utilizzare un libro, apro un libro, guardo il numero della pagina e calcolo l'esagramma dal numero della pagina. Può anche nascere, anche perché è una cosa che deve nascere in maniera intuitiva, non dobbiamo pensarlo. Quindi qualunque cosa intuitivo che viene, agito va bene per l'I Ching. Quindi non so, cammino per strada, penso una cosa e guardo un'insegna. E faccio l'anagramma dell'insegna piuttosto che calcolo le lettere a che numeri appartengono e ricavo l'esagramma. Quindi possono essere più modali. L'importante è che non ci sia una preparazione alla cosa, cioè deve essere totalmente intuitivo. Non è un caso quello che succede, ma sono sincronicità perché come accade la sincronicità? Sincronicità è un qualcosa che noi facciamo apparire nel nostro campo quantico, nel nostro Wu-Wei, quando ci sintonizziamo in questa ternario di cielo, essere umano, terra, quindi quando noi sincronizziamo il nostro pensiero con la nostra emozione e con la nostra azione, creiamo una sorta di segnale Wi-Fi per attirare come una calamita esperienze che vibrano nella stessa frequenza. Quindi nel momento in cui il mio segnale è disordinato, disorganizzato e non coerente, è chiaro che io non ho la stessa forza di attirare nel mio campo qualcosa di preciso. Quindi sembra che le cose non accadano, in realtà sono tutte lì. Dobbiamo capire e imparare come allinearsi per poter attrarre quello che è in risonanza con noi.
Prima di salutarci, racconto a Silvia di un articolo di Ivan Carozzi, in cui si metteva in relazione il concetto di sincronicità con l'algoritmo digitale, che sempre più governa e indirizza il nostro spazio. Le chiedo in che rapporto a suo avviso stia il mondo in natura e le sue leggi energetiche rispetto al mondo iperprogettato della rete.
No, è interessante perché nella rete il fatto che ci sia l'algoritmo che ci studia e che quando andiamo a fare una ricerca su Google, magari a me dà dei risultati diversi dai tuoi, è interessante perché se non altro l'algoritmo ha visto che a te interessano certe cose e ti veicola più quelle cose lì. Quindi a maggior ragione, proprio perché sappiamo che siamo in un'era tecnologica di questo tipo, affinarsi ancora di più e entrare ancora di più in risonanza e in frequenza con quello che è le cose che ci appartengono, l'algoritmo alla fine aiuta anche a mandarci cose in frequenza con quello, quindi a risvegliare quello che noi dobbiamo fare. Quindi possiamo utilizzare in maniera utile questa cosa per allinearci ancora di più con quelle che sono le nostre capacità, talenti, abilità e natura. Il punto interrogativo è: sappiamo noi quali sono queste nostre cose, perché se non lo sappiamo noi, lo sa qualcun altro per noi. Quindi questo problema ci può essere, però gli antichi avevano pensato degli strumenti di calcolo per comprendere come andare a sondare sondare l'invisibile, cioè le nostre percezioni, e capire quali sono le nostre dinamiche, perché noi rispondiamo in un certo modo al mondo, a quello che accade in un certo modo, per cui la nostra risposta determina anche delle azioni diverse le une dalle altre.
Così, riscoprendo il valore mai sopito del libro dei mutamenti, strumento usato nel tempo da uomini, politici, artisti, per orientarsi nelle leggi generative dell'universo, io e Silvia ci salutiamo, rimandando al futuro altre potenzialmente infinite conversazioni.